È utile questo caso studio perché in effetti ci permette di mettere alla prova le considerazioni che faceva all'inizio sia il professor Cataldi che queste ultime di Mauro Palma per quel che appunto riguarda la nuova estensione dei Paesi membri del Consiglio d'Europa e il fatto che la Russia rappresenta una specificità nel quadro europeo, perché si presenta con caratteristiche totalmente diverse, presentandosi come un continente piuttosto che uno stato all'interno del continente, essendo il suo confine appunto fino a Vladivostok. In questo senso, allora, io ho preparato queste pagine che trovate tra i documenti, rispetto alle quali vorrei segnalare almeno 3 punti. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una serie ormai più che abbondante di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo relative appunto alle violazioni dei diritti umani compiute in Cecenia. Le prime sentenze sono 3 sentenze del 2005, del febbraio del 2005, poi la crescita, la progressione è veramente stupefacente perché al giugno 2009 i casi decisi sono ben 106. Di questi 106 casi, io devo dire che il primo elemento interessante, e già lo sottolineo perché è stato ripreso, è il fatto che è dovuto questo numero all'interesse e all'impegno di organizzazioni non governative che hanno adottato una precisa strategia di rappresentare le vittime e di promuovere questi ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. È una strategia precisa che è stata adottata e le cui conseguenze, al di là dell'elemento poi del risarcimento del danno, vanno viste dal punto di vista dell'indurre in questo modo, attraverso le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della supervisione accordata poi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anche indurre la Russia a modificare quindi il proprio ordinamento interno per quanto concerne soprattutto sia il momento preventivo da un lato, ma sia soprattutto il momento repressivo per quanto riguarda l'efficacia delle indagini per quanto riguarda appunto soprattutto le condotte delle forze speciali impegnate in operazioni di antiterrorismo e per quanto riguarda il loro training, quindi l'addestramento di queste forze e il tipo di operazioni che sono chiamate a svolgere. I fatti oggetto dei ricorsi possono essere catalogati in alcune macro suddivisioni. La più importante delle quali appunto riguarda casi di sparizione forzata delle vittime, sono 2/3 le sentenze tra le 106 sentenze che riguardano appunto casi di sparizione forzata, altre riguardano casi di appunto uccisioni stragiudiziali, i rimanenti riguardano casi di maltrattamenti e tortura e alcuni di questi riguardano invece le operazioni militari del primo periodo di della guerra cecena e hanno riguardato appunto attacchi indiscriminati e distruzione della proprietà. In questa analisi di tipo quantitativo, le violazioni che sono state accertate sono soprattutto quelle dell'articolo 2, cioè del diritto alla vita, ma anche dell'articolo 3, che è quello oggetto della mia relazione. Segnalo poi naturalmente la violazione riscontrata in quasi tutti i casi dell'articolo 13, quindi la disponibilità di un mezzo di ricorso effettivo, e dell'articolo 38, di cui ora parlo velocissimamente, che riguarda la cooperazione degli Stati parti nell'agevolare l'accesso alle informazioni nella conduzione delle indagini, perché effettivamente questo è un grave problema che ha affrontato la Corte, il fatto che la Russia non mettesse a disposizione le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti oggetto della causa. È interessante che il governo russo avanzasse un'argomentazione, in fondo già citata in precedenza, di tipo strettamente processuale, procedurale, cioè che i fatti oggetto di cause pendenti non potessero essere rivelate, quindi il riferimento era quello dell'articolo 106 161 del codice di procedura penale, argomento che è stato rigettato dalla Corte, nel senso che lo stesso regolamento interno della Corte prevede casi del genere e naturalmente qui ha verificato la Corte una precisa strategia da parte della Federazione Russa di non cooperare, di non fornire gli elementi di prova necessari per un adeguato accertamento dei fatti. E cito appunto questi tre paragrafi tra gli altri di una sentenza del luglio del 2008, in cui la Corte in sostanza dice che il governo russo non ha mai fornito una spiegazione soddisfacente per le reticenze nel consegnare le informazioni opportune. Un ulteriore elemento interessante, prima di soffermarmi sulla qualificazione delle violazioni dell'articolo 3, riguarda un argomento che era stato presentato dalla Russia per affermare che i casi presentati non potessero essere ricevibili, che non fossero ammissibili, che era il problema del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni, che è appunto un principio essenziale per verificare l'ammissibilità dei ricorsi. In buona sostanza, senza entrare troppo nel tecnico, la Russia diceva: ebbene, ci sono dei mezzi di ricorso interni che le vittime possono adire e che rimangono aperti. E anche in questo senso la Corte è stata piuttosto chiara nel dire che non si deve dare una interpretazione formalistica del principio del previo esaurimento dei ricorsi interni, ma che si debba verificare in effetti se questi mezzi di ricorso sono veramente effettivi. E quindi, adottando questo tipo di interpretazione flessibile e sostanziale, ha in buona sostanza ammesso tutti i casi presentati, e ritenendo appunto che questo non potesse essere un argomento valido. In questa mia relazione, brevissima, adesso mi soffermerò nell'analisi qualitativa delle violazioni riscontrate in base all'articolo 3, che appunto fa divieto di tortura e pene disumane e degradanti. Dei 106 casi, solo 4 hanno riguardato situazioni qualificabili come tortura. In 3 di questi casi la Corte ha potuto concludere che in effetti si trattava di tortura, in uno di questi invece non ha ritenuto di avere le sufficienti informazioni a questo proposito di poter concludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che in effetti si trattasse di tortura. L'aspetto interessante dal punto di vista strettamente giuridico è l'analisi che la Corte fa di quella soglia di cui citava il professore prima, per cui un maltrattamento, un trattamento disumano degradante è quindi qualificabile come tortura, ed è quella soglia di gravità, di minima gravità richiesta. Nel caso di specie, che è il primo caso in realtà relativo alla tortura deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che appunto caso cita Ivan, la Corte ha potuto concludere che in effetti si trattava di tortura per la gravità delle violenze fisiche e per il tipo di sofferenza psicologica ricevuta dai ricorrenti, e pertanto ha potuto concludere in questo senso. Si trattava di casi, questi 4 casi riguardavano tutti i casi di detenzione. L'ultimo dei casi relativi alla tortura è stato proprio deciso quest'anno, ed è un caso interessante perché è uno dei pochi casi in cui i ricorrenti ne sono usciti vivi. Quindi non si trattava di persone detenute mai più ritrovate, ma di persone che sono state poi rilasciate e hanno potuto presentare poi certificati medici, prove inconfutabili delle torture che avevano ricevuto. Dico questo perché i restanti 9 casi in cui la Corte è riuscita a stabilire che in effetti si trattava di trattamenti disumani e degradanti sono legati a casi di detenzione e sparizione di individui. Perché questo? Perché in molti casi i parenti delle vittime, di persone che poi non sono state più ritrovate, hanno affermato che vi fosse stata una violazione dell'articolo 3, perché in effetti queste persone nell'atto di essere rapite e prelevate e successivamente sarebbero stati oggetto di trattamenti disumani e degradanti. Ma la Corte, in molti di questi casi, non ha gli elementi di fatto per poter verificare che questi trattamenti disumani e degradanti in effetti si siano poi verificati. Nel caso che poi riporto è interessante, perché in effetti la Corte, per quanto riguarda il figlio del ricorrente, dice: non ho gli elementi per poter dire che oltre alla sparizione forzata e la violazione dell'articolo 2 ci sia stato anche maltrattamento, ma per quel che riguarda il ricorrente, che il giorno in cui il figlio fu prelevato anch'egli subì delle violenze, bene, per il ricorrente stesso è possibile poter concludere nel senso della violazione dell'articolo 3, una diretta violazione dell'articolo 3 compiuta dalle forze di polizia della Federazione Russa. In questo senso, allora, è interessante vedere anche un ulteriore elemento di politica giudiziaria della Corte, che è collegato all'elemento degli obblighi positivi. Se allora non era possibile dimostrare che ci fosse stata una diretta violazione dell'articolo 3, certamente la violazione dell'articolo 3 imputabile alla Federazione Russa derivava dal fatto che non c'erano state delle indagini efficaci relativamente ai fatti oggetto poi del ricorso. Allora si recupera l'impossibilità di riscontrare una diretta violazione dell'articolo 3 attraverso l'elemento dell'obbligo positivo. E voi vedete questa successione nell'analisi della Corte in molte di queste sentenze. L'aspetto della violazione dell'obbligo positivo derivante dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3, quindi dell'assicurare i diritti all'interno della propria giurisdizione, collegato quindi all'articolo 3 relativo alla tortura e trattamenti disumani e degradanti, è chiarissimo sia nella sentenza Citayev sia nella sentenza Hadisov e Chekoyev che trovate, perché dice che appunto un'indagine efficiente deve essere indipendente, imparziale, subject to public scrutiny, e naturalmente le autorità competenti devono agire secondo il principio appunto della due diligence. In questo senso, allora, è evidente che non si tratterà, qui entro un po' nel tecnico giuridico, dice la Corte, di un obbligo di risultato, è un obbligo di mezzi, ma ovviamente lo Stato deve porre in essere tutte le misure necessarie a fare in modo che le indagini vengano compiute nella maniera più adeguata ed ufficiale. Vado veloce perché in realtà voglio anche affrontare un ulteriore elemento relativo alla violazione dell'articolo 3, cioè sono state riscontrate in quasi tutti i 106 casi violazioni dell'articolo 3 per via delle sofferenze morali patite dai parenti delle vittime. Questa è una giurisprudenza che è stata inaugurata con tutta una serie di casi riguardanti la Turchia, in cui la Corte dice appunto la sofferenza che ha subito il ricorrente, parente di una persona prelevata e mai più tornata, costituisce violazione dell'articolo 3. Ma a ben vedere non è la sofferenza in sé derivata dalla perdita di un congiunto che costituisce naturalmente violazione dell'articolo 3, ma è quanto il fatto che le autorità competenti non abbiano fornito poi informazioni rispetto alla fine che queste persone poi hanno fatto. Quindi di nuovo si tratta di andare a verificare qual è stata la condotta poi concretamente assunta dagli organi dello Stato. Quindi di nuovo l'articolo 3 è derivato dal fatto che la violazione dell'articolo 3 è derivata dal fatto che sono state le autorità statali russe ad non aver fornito informazioni e non aver proceduto ad una indagine efficace. Quindi insomma, mi sembra interessante cogliere questa differenza che riporta di nuovo l'autorità statale quale centro di imputazione della violazione dell'articolo 3. Non si tratta semplicemente di una condizione psicologica che vive qualsiasi persona naturalmente che perde un proprio congiunto, ma è strettamente legata poi alla specifica condotta tenuta dalle autorità. E anche qui riporto qualche interessante frammento di casi decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mi appresto a concludere tornando ad un elemento che avevo citato all'inizio, ossia dell'importanza del ruolo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa rispetto alla supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 8 milioni di euro è l'ammontare complessivo dei risarcimenti accordati ai ricorrenti, ma quel che più interessa è fare in modo che le violazioni non si compiano più, che ci siano che vengano fornite dalla Russia adeguate garanzie di non reiterazione. Tuttavia si tratta di violazioni in un certo senso riconducibili alla categoria delle violazioni strutturali, perché riguardano la modalità di operare delle stesse forze di polizia o forze militari russe, della maniera attraverso le quali vengono condotte le indagini. Ed è interessante in questo senso che la Corte abbia rilevato che esiste un problema nella conduzione delle indagini, che non è unicamente riconducibile ad una, sempre espressa decisione di non procedere da parte delle autorità. Ma perché? Perché effettivamente la suddivisione dei compiti all'interno del potere giudiziario russo impedisce in effetti che vengano condotte adeguate indagini, soprattutto per quel che riguarda la suddivisione di compiti tra giustizia ordinaria e giustizia militare, ad esempio. Quindi esistono anche tutti una serie di problemi, questo anche come elemento di interesse sul piano più generale, che la Corte rileva. Non si tratta di una sentenza, non più, questo lo sappiamo, di sentenze di puro accertamento delle violazioni, ma in cui sempre di più la Corte rileva quali sono i problemi di fondo, che portano ad una così ricorrente violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In questo senso io ho trovato molto utile la lettura di un documento prodotto nel settembre 2008, un'informativa per il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, in cui vengono fatte tutta una serie di proposte alla Federazione Russa, che riguardano naturalmente il quadro giuridico e regolamentare che governa le attività antiterroristiche delle forze di sicurezza russe, che riguardano i problemi di accountability, quindi di miglioramento delle procedure per non solo quindi per le indagini, ma anche per la repressione penale dei crimini compiuti, il problema poi dell'obbligo di cooperare adeguatamente con la Corte Europea, legato alla questione di nuovo delle informazioni, dell'accertamento dei fatti, e da buon ultimo la questione della consapevolezza della necessità di migliorare l'addestramento dei membri delle forze di sicurezza. E anche qui insomma sono pagine penso interessanti, che danno il senso anche della complessità della questione delle violazioni dei diritti umani nel Nord Caucaso. Ho preciso che ho utilizzato a proposito l'espressione Caucaso settentrionale, perché in effetti le violazioni non riguardano unicamente casi avvenuti nel territorio della Cecenia, ma gli ultimi casi hanno riguardato per esempio l'Ingushezia, quindi la questione delle repubbliche russe del Nord Caucaso è una questione più ampia e che non si riduce unicamente al caso ceceno. Questo è tutto. Sì, se mi permetti solo 10 secondi intanto per ringraziarti per avermi proposto questo tema che diciamo non conoscevo dal punto di vista di case study, quindi per me è stata un'esperienza molto interessante, e poi perché mi ha permesso di verificare il lavoro che viene fatto da una serie di ONG, la più importante delle quali rispetto alla rappresentanza delle vittime, se lo trovo perché non ricordo il nome precisamente, ma solo per dire che è stato fatto
Memorial.
Sì, Memorial, esatto. Che è stato fatto un lavoro interessante proprio di catalogazione, che qui insomma è un foglio Excel in cui vengono catalogate tutti i 106 casi, ed è possibile verificare per ognuno di questi il tipo di violazioni compiute. Poi loro fanno veramente un'analisi molto interessante dal punto di vista quantitativo, ma per dire l'escalation dal punto di vista dei casi decisi, basta vedere questo grafico, dove nel 2005-2006 i casi decisi dalla Corte erano 3-4, 2007-16, nel 2008 tutto il 2008 40, e alla fine di maggio erano già 41. Quindi insomma è interessante anche vedere questo elemento della prassi della Corte europea.